Alessandro è andato via.
Ti sei sganciato.
No, noi rimaniamo collegati e azzeriamo l'audio. Non ti, ah. Se, così non vi sentiamo.
E eccoci qua. Eccoci qua, siamo tanti anche stamattina. Allora, io direi, dati i tempi stretti e l'ampiezza invece, la profondità dei contributi che abbiamo ascoltato, vi pregherei di mantenere un tempo limitatissimo dei vostri interventi, che siano o ulteriori riflessioni o presentazioni di perplessità o di domande o altro. Entro direi 3-4 minuti, non andiamo oltre, altrimenti non c'è spazio per tutti e non c'è spazio soprattutto per dare poi un senso a tutta questa discussione e al confronto. Alessandra forse era troppo giovane ieri per chiedere il rispetto degli orari. Io invece, siccome sono il più vecchio di tutti i presenti e gli assenti, cioè quelli online e quelli presenti, togliete per favore l'audio, che ci disturbate. Togliete l'audio, grazie. Non l'hanno tolto, va bene. Allora, ok. Io sarò molto cattivo e quindi vi chiederò di interrompere una volta che avete esaurito i 4 minuti. Intanto però chi pensa di poter fare da portavoce si cambia. Prego. Chi pensa di farlo? Che non sia sempre Maria Rosa, perché l'abbiamo già tediata ieri con queste emergenze. Vorrei chiedere a Claudio. Claudio, si sente una gran confusione. Togli l'audio.
Sì, Enzo l'ho appena avvisato, l'ho telefonato e adesso staccherà l'audio.
Speriamo.
Va bene adesso.
Se ti sentiamo, no. Non va bene. Vabbè, speriamo bene. Insomma,
ho disattivato l'audio, Enzo.
Bene, grazie. Sì, ora sì, ho visto. Chi di voi pensa di poter riportare, almeno in sintesi, le nostre considerazioni? Forza, ragazze e ragazzi.
Io proporrei Enzo, oppure come? Paolo Monti.
Io proporrei Enzo.
Guardate che Enzo fa il coordinamento del gruppo. Io proporrei una ragazza.
Sì, sì.
Guardate quante ce ne sono.
No, ci sono tante giovani.
Giovani di ogni età, naturalmente. C'è Mary Arcidiacono, c'è Marta, c'è Simona.
Io, scusatemi, ma non per tirarmi indietro, ma ho un impegno ad 1:15, per cui temo poi di non riuscire, perdonatemi, ma...
No, non ti preoccupare.
Sono anche mamma.
Sì, pensa che io sono papà e nonno.
Laura, no, devo coordinare tante cose.
Allora, Marta, visto che oggi ci sei, che immagino tu abbia potuto seguire e ascoltare tutta la...
Sì, va bene, dai. Allora io prendo appunti, dopo sì, casomai, chiedo l'aiuto,
poi ti
chiedo
confronti con
aiuto.
Noi alla sì, fine. Esatto. Perfetto, grazie. Allora, è inutile che io introduca, perché mi pare che i due interventi, che poi erano tre, sono stati così ricchi di spunti che sarebbe assurdo che io possa sintetizzarli in poche battute. Vi chiedo di intervenire tenendo conto prevalentemente, se non esclusivamente, di quanto ci è stato proposto. Grazie.
Tutta la mattina.
Sì,
tutta la mattina. Beh, è evidente che stiamo parlando di questo.
Sì.
Chi vuole prendere la parola? Un gran silenzio.
Sono Rosalba.
Rosalba, sappiamo che sei.
Vorrei sottolineare l'importanza delle varie forme di democrazia proposte da Marco Deriu, illustrate da Marco Deriu, e confrontarle con l'esempio che ha fatto Alessandro sulla comunità che
energetica
e gestisce la propria energia. Se questo, cioè, possiamo immaginare, questa è una domanda, possiamo immaginare una forma diversa di mi ha colpito molto quella del sorteggio, la soluzione del sorteggio, che ritengo che io sottoscriverei, no? Che una democrazia che contempli anche al suo interno delle forme di autogestione e che rapporti avrebbe con lo Stato se devono dar conto del loro operato. Vabbè, chiudo qua.
Mi pare che la domanda sia molto precisa, ma
presuppone
anche una serie di ricerche complesse, attenzione, quindi di risposte complesse. Forza, chi vuole intervenire, perché io non voglio togliere spazio a nessuno. Prego. Alessandra vuole parlare? Sembrava pronto. Allora, Gelsomina ci dice, come leggete, che non riuscirà a seguire tutto e anche lei sta condividendo con una mamma abbastanza...
Chi non parla nessuno, parlo io.
Dico, aspetta, non parla, scusatemi, no.
Allora, Maria Arcidiacono, detta Mary, e poi passiamo...
Allora cercherò di essere veramente molto breve.
Sì.
Ma le suggestioni sono state tantissime.
E Giacometta è là?
Ne dirò soltanto due. In primis mi è venuto in mente un capolavoro scritto alla fine degli anni 70 da Jonas, Il principio di responsabilità per un'etica del futuro. E lì c'era proprio la prospettiva di un'etica capace, come si è detto tante volte stamattina, di non guardare presente, di non essere schiacciata, no, sull'oggi, né tantomeno su quello che è stato il passato, ma la capacità di guardare avanti. Jonas prendeva come paradigma quello genitoriale, perché è indice di un senso di responsabilità, di un imperativo, perché si chiamava Kant, un imperativo di responsabilità totalmente altruistico, per il fatto stesso che il bambino respiri. Ecco, lì soltanto quello ci chiede di essere responsabili, no? Quindi un altruismo pieno. Negli scritti successivi, poi Jonas ovviamente includeva in questa cura, in questo senso di responsabilità, non soltanto ovviamente l'umanità, ma la natura nelle sue molteplici sfaccettature, quindi non soltanto quella citata ovviamente, no, tante volte, cioè natura biologica, ma anche quella non biologica. Quindi pensavo a quest'opera. E poi il nostro Bateson, si è tanto parlato oggi del rapporto tra concezione ecologica e sfera politica, no? Bateson era, cioè, come dire, ci rendeva accorti sul fatto che le idee ecologiche all'interno dei piani, qualsiasi piano esso sia, sono sempre più importanti. In un passo, non mi ricordo esattamente se in Ecologia della Mente o in Mente Natura, diceva che sacrificare le idee ecologiche sull'altare del pragmatismo era quasi una follia, era quasi un sacrilegio. E quindi pensavo, ecco, queste due
E la difficoltà sta proprio in questo, no? Nel riuscire a, nella quasi dicotomia, no? Da un lato il nostro essere responsabili e quindi il nostro dovere prendere delle decisioni, no? Ma dall'altra parte però sapere che qualsiasi piano, qualsiasi decisione, qualsiasi progetto è sempre, come dire, ci sfugge sempre, è sempre di là da venire, non potrà mai essere incorniciato, è sempre in fieri, sempre in divenire. Grazie.
Grazie a te, Mary, perché sei stata rispettosissima dei tempi. Adesso c'è Edith che aveva chiesto la parola, vero? Prego, a te.
Chi? Edith.
E finalmente posso partecipare perché a volte penso che non c'è molto spazio e un po' succede anche così al mondo. Lo che si diceva oggi è interessante perché io ho le notizie di Latinoamerica dove questo si sta mettendo in pratica, questo di cui si parla oggi sulla giustizia restitutiva. E come il governo ha già pensato un modo in cui può supplantare al rappresentante della comunità indigena. Quindi c'è un rappresentante vero e un altro rappresentante pagato dal governo. Quindi già sono avanti nella pratica. E qui mi rimonta a Bason, no? Perché il femminismo è un o le donne o gli uomini. Invece la postura delle compagnere indigene o la rappresentante che a volte si preferisce che sia una donna precisamente guardando l'aspetto più intimo di dare voce alle donne e non è una questione di genere, è una questione sistemica dove si parla di una comunità, dove si parla comunque di un rispetto per lo comune che sarebbe lì la parte costitutiva dove un paziente morale, essendo un matto o una persona malata, un qualcuno che non è contemplato con la Costituzione, non viene contemplato. Il bene comune invece prende in conto tutti quegli aspetti che sarebbe l'albero, la pietra, la natura, il fiume, il matto, l'animale e tutto quello che non viene contemplato. Inglobati su una giustizia restitutiva, che anche lì è tutto un concetto, perché fino adesso ci sono tante morte, continuano a essere tante morte per le azioni di estrattivismo, ma senza un modo di procedere. Adesso si ha questa parola che è la giustizia restitutiva, si sta lavorando molto insieme, non dicendo quello che nasce in una università, ma facendo quello che si ascolta da prima mano dalle persone che hanno perso un figlio e che adesso hanno adottato a tante figlie. È tutto lì. Grazie.
Grazie a te. Pensate allora a quello che sta succedendo da noi in Italia con la proposta di annullare la legge contro la tortura. A proposito di giustizia, così come ce l'ha descritta ora Edith. Prego, altri.
Posso intervenire? Sono Valentina.
Certamente.
Ok. Allora, mi veniva adesso da riprendere dei termini che sono stati detti nella giornata di oggi e spero di non fare un errore di livelli logici, però io trovo accostabili o comunque assonabili alcuni termini, tra cui consapevolezza del tessuto unitario, che ha detto Giulia Testi, democrazia ecologica, diciamo ho accorpato i due termini, sia democrazia che ecologia, insomma, di cui hanno parlato Alessandro e Marco, il termine etica e il termine struttura che connette. Cioè, ho la sensazione che tutto questo sia, diciamo, un prodotto, tutti questi termini siano poi in effetti un prodotto di quello che poi a cui Bateson auspica, cioè fondamentalmente il provare ad arrivare ad un pensiero comune forse anche ci vorrebbe anche un processo educativo per questo, affinché tutti gli individui, tutti gli esseri viventi si riconoscano come tali. E quindi quello che diceva Giulia, quello che stiamo leggendo appunto nel gruppo di lettura, è che Bezzone ce lo dice abbastanza, in maniera abbastanza esplicita, cioè le somiglianze sono più antiche delle differenze, ed è quello che succede anche tra gamete maschile e gamete femminile, dove c'è innanzitutto, prima che una differenziazione, un accostamento, un riconoscimento di ciò che è comune, di ciò che è simile, per poi appunto costruire da lì le opportune differenze, quindi le differenze che ci sono appunto tra gli individui. Allora mi chiedo se magari non si parte da anche un educare un pensiero del genere, cioè educhiamo al riconoscimento dell'altro, credo che qualunque livello di democrazia non potrà mai essere messa in pratica.
Grazie Alessandra. Valentina. Allora io mi scuso perché precedente con Valentina e Alessandra, perché ho confuso i loro nomi.
Non importa.
Ma semplicemente perché la vostra collocazione spaziale corrispondeva ad uno dei nomi e quindi ho fatto questo, ho coniugato una cosa con l'altra, tutto qui. In realtà Valentina ieri ha coordinato, con la supervisione di Alessandra, immagino.
Certo,
Valentina ha coordinato, quindi certo, andiamo avanti. Grazie a voi.
Volevo chiedere una cosa a Valentina, non ho sentito il secondo termine di cui hai parlato di consapevolezza del tessuto unitario.
Democrazia ecologica.
Democrazia ecologica, etica, ok.
Sì.
Ok, mi volevo anche collegare, se posso dire una cosa.
Certo.
Nel senso che mi piace che a questo punto si sia arrivati anche a parlare di parole, no? Proprio del lessico che usiamo, perché quello che mi ha colpito tanto stamattina e che un po' dentro di me ha fatto una sintesi è stato parlare di una democrazia che cura, cioè di una democrazia che si basa sulla cura, chi viene inclusa in questa democrazia e chi invece stiamo escludendo senza rendercene conto, oppure cercando di rimuovere perché è un po' il comodo di tutti. Allora mi piace pensare che concretamente poi nelle azioni di tutti noi, quando torniamo alle nostre quotidianità oltre a oggi, possiamo migliorare la cura di noi e dei nostri contesti anche attraverso le parole, cioè, partendo da quello che è la nostra portata e sotto il nostro controllo, no? Mi piace poi pensare a come tutte queste cose che ho ascoltato stamattina possano dentro di me trovare una sintesi domani, quando tornerò in classe, quando sarò al lavoro, cosa porterò di diverso? Lo scopriremo, però sì, mi piace anche la cura delle parole.
Sarà la portavoce. Però.
Bene, Marta. Sì, è Marta Peruffo che ha parlato, questo lo dico a Rosalba,
che grazie.
Ti segue un po' distrattamente, perché lei dall'alto, vero?
Io non vedo.
Sì, lo so, dai. Stavo facendo una battuta. Allora,
Marta, sei un insegnante, vero? Sei un insegnante.
Parli sì, io?
No, Marta.
Ah, Marta. Sì, sì,
ah, Marta. Sì, Marta è insegnante. Tenete conto dell'intervento che ha fatto in apertura, che anzi ci ha dato come dono in apertura Rosalba. Quello della possibilità di mettere insieme le preoccupazioni sull'ambiente e quindi gli impegni che dobbiamo assumere e gli sguardi nuovi su forme di democrazia e di partecipazione, perché questo poi probabilmente può diventare un impegno concreto al di là delle considerazioni, degli studi, degli approfondimenti, della documentazione, l'impegno concreto di tutti i giorni per ognuno di noi. Avanti, chi si candida a parlare?
Dico due parole io.
Prego.
Dimmi.
Sì, io è Maria Rosa Ceragioli.
Sì.
No, lo dico per chi in questo caso. Prego.
Dunque, mi tocca molto questo tema, mi ha un pochino anche un pochino rattristato, cioè pensare alla politica. Meno male poi sono venute anche le tartarughe che insomma ci hanno veramente confortato e poi tutto quello che è stato prodotto in termini di pensiero. Qui a Pisa abbiamo una giunta di destra. Il 14 e il 15 di maggio avremo le elezioni. C'è un candidato di una coalizione forte di sinistra, Paolo Martinelli, e sono molto vicina a tutto questo movimento ed è appunto questo tema di allargare il quadro. Comunque, attraverso gli incontri anche con i politici, eccetera, produrre e dare anche parole, pensieri anche che hai come dire prodotto dalla tua esperienza, no? Questo aspetto anche che diceva sempre Rosalba, comunque che sappiamo di questa, e che ha detto anche Giulia nella sua relazione, questo sapere che noi dobbiamo portare ma che nasce dalle nostre immagini, dal nostro corpo, dalle nostre sensazioni. E pensavo anche ai discorsi che abbiamo fatto ieri sul cioè l'arco e la freccia, cioè certa politica prende l'arco e ha un diciamo, sembra che il centro sia sempre lo stesso, invece c'entrano altre cose, il profitto, l'interesse e quant'altro, no? E mi sembra importante, cioè cambiare il centro, ecco, poi provarci anche a tirare con l'arco, provarci tante volte, però mi sembra l'obiettivo che è appunto quello etico e che ci impegna tutti quanti ad educarci, ad educarci tutti quanti, a diffondere processi etici ed educativi con grande fatica comunque, ecco. Non so come sono organizzate le tartarughe nella loro politica, però sarebbe interessante, cioè qualcuno l'ha studiato, eccetera. Sembra che insomma poi questo risveglio di primavera produca sempre questo movimento positivo, ecco. Un'altra cosa che volevo dire brevemente, il concetto di Stato che avevamo anche in Italia, cioè di una struttura complessa che coordinava, e la delocalizzazione che vediamo in dilagare, no? In cui appunto viene commissionato a qualcun altro una gestione delle cose comuni, della comunità, e però quanto più lo fanno male, tanto meglio è per loro, ecco, no? Non c'è la cura molto spesso.
Io, se posso, una cosa forse la direi a proposito anche di quello che ha accennato Alessandro Marconi su quello che poi era la domanda di Marco, di come questa relazione, tenere insieme i vari approcci, è di carattere sistemico. E quindi anche forse, non so, un salto di paradigma in questo senso, visto che c'è stato recentemente un Nobel per la fisica, anzi tre Nobel a proposito dell'entanglement. Quindi il legame, la coerenza, il termine informazione che noi conosciamo bene da Bezzo, appunto come differenza di differenza, ma anche quello della coerenza delle cose, come diceva adesso Maria Rosa, appunto la tartaruga interviene e agisce anche in questo rapporto con l'umano, appunto col naturale, di interrogarci, ecco, cosa risveglia in noi e cosa ci assimila, probabilmente riporta il tema appunto della coerenza. È qualcosa di molto più radicato, anche complesso, e che magari il pensiero di Bezzon ci ha introdotto, e su questo magari si è anche prodotto dell'altro, purtroppo da quando lui ci ha lasciato ormai tanto tempo.
Sì, non vorrei che qualcuno prendesse l'esempio delle tartarughe, nel senso che ognuna poi si ritira a casa sua quando c'è qualche problema e quindi diventerebbe il contrario di quello che finora abbiamo proposto. Diciamo che è un
risultato. No, ma proprio del collegamento in questo senso.
Sì, sì.
No, ci svincola, anzi ci lega, ci impone anche una
certo, girella. Noi, Ecco, si tratta di riscoprire noi quali legami abbiamo invece con tutto questo. Prego, altri che intervengano.
Scusami, posso sapere il tuo nome? Che non so, non conosco.
Laura. Laura Rossi.
Laura. Grazie. Rossi.
I famosi Monti Rossi. Aspettiamo Monti, adesso però, l'intervento di Paolo Monti.
Dove c'è Monti un collegamento. È differenza più che somiglianza, vero?
Esatto.
Prego. Che silenzio, ragazzi. Su.
Impegnativo.
A me vorrei sembra
aggiungere una cosa, se possibile.
Dai.
Rispetto a quello che diceva Maria Rosa, mi è venuta in mente questa immagine. Pensando al bersaglio del tiro con l'arco, in realtà se ci pensiamo, lo scopo è fare centro, quindi prendere il cerchio rosso, no? Ci sono più punti lì. Però sembra quasi l'immagine dell'abduzione, nel senso che il cerchio rosso certo ha più punti, ha più valore, quindi sarebbe forse il pensiero, la radice, il pensiero, quello che stiamo dicendo, il pensiero etico, la cura. Però effettivamente si può fare centro proprio perché esistono secondo me anche gli altri cerchi più esterni. Cioè probabilmente, io non ho mai tirato con l'arco, però probabilmente la mira può essere orientata in un certo modo proprio perché esistono anche i cerchi più esterni, che probabilmente hanno ugualmente valore come quello principale. Volevo condividere questa metafora con voi.
Mm-hmm. Sì. È interessante questo richiamo proprio all'arciere, che già ieri serpeggiava nei nostri interventi, quelli di tutti, insomma. A me sembra che si possa richiamare questo aspetto, questo contributo dell'arciere, innanzitutto come scarto tra intenzione di fare centro e risultati ottenuti, al di là di quanto si voglia ottenere. Perché poi ci sono una serie di variabili, quali addirittura l'aria, il vento, la distanza, il tipo di tensione della corda dell'arco, il tipo di materiale della freccia, e ne dico solo alcune, ma sarebbe lunghissimo l'elenco, che producono un risultato che probabilmente può diventare assolutamente diverso da quello che avremmo voluto raggiungere. In politica ho paura che l'arciere più che altro voglia non fare centro con i suoi obiettivi quanto colpire i suoi avversari, data la situazione attuale, e forse ogni tanto ci riesce pure. Invece la cosa interessante è che il monito che ci proviene dalla lettura di Bezzola, ma se volete anche da alcune esperienze e da alcune riflessioni di Margaret Mead, è proprio questo sull'eccesso di finalità cosciente, ovvero a volte l'eccesso, diciamo l'urgenza o la convinzione che un progetto ferreo, rigido, possa determinare e favorire cambiamenti, in realtà finisce per produrre il contrario di quello che ci saremmo aspettati. Non so se avete presente, c'è una noticina che riporta appunto un'esperienza di Margaret Mead quando, studiando il caso in cui le scuole intendevano coinvolgere i bambini di colore, i bambini della comunità nera, perché superassero certi stereotipi, in realtà poi finivano per confermarle, dato il tipo di rapporto, di relazione che avevano con le famiglie, perché chiedevano ai bambini di assumere una responsabilità nei confronti delle famiglie di provenienza che in realtà poi ha dato altri risultati. Quindi se volete andatevi a leggere quello che viene riportato. La politica deve poter tenere conto proprio di una flessibilità che sia produttiva, di un'apertura, di una disponibilità a ogni volta a una serie di aspetti che non possono essere considerati o che non siamo in grado di considerare. La parola a?
Mi viene in mente il quadro di Rockwell della prima bambina che è andata a scuola con i due poliziotti che gli stanno vicino, la prima bambina di colore. Questa c'è, cioè, anche un'azione forte, dove una determinazione forte in quel caso, ovviamente, perché erano maturate una serie di cose. E poi anche lo zen e il tiro con l'arco che fai centro, se sei in qualche modo anche un po' molto concentrato sull'interno, non sull'esterno.
Sì.
Posso citare proprio dallo zen il tiro con l'arco, perché l'ho cercato. Il tiro con l'arco non viene esercitato soltanto per colpire il bersaglio. La spada non si impugna per abbattere l'avversario. Il danzatore non danza soltanto per seguire certi movimenti ritmici del corpo, ma anzitutto perché la coscienza si accordi armoniosamente all'inconscio. Mi sembrava importante citarlo.
Ci puoi dire la pagina?
Dello zen e tiro con l'arco. Da dove l'ha detto?
Mary?
Hai il microfono spento.
Allora, era una citazione che avevo fatto io in un altro contesto. Ora però non vorrei che nelle note a piedi pagina io abbia inserito cioè la pagina sbagliata, ecco, mi auguro di...
Che pagina è approssimativamente?
Forse il 47, non lo so, forse il 47, o 47 o 11, perché non ho il libro con me, ho una citazione che avevo fatto.
Mi chiede di parlare.
Enzo, una brevissima considerazione.
Sì. Vai.
Rispetto alla democrazia ecologica, avevo fatto una connessione.
Angela Petrone.
Angela Petrone, sì.
Con il... Ma chiede dove sei, Angela, scusa.
E sono al CIDI. E sto coordinando tutto.
Una spia.
È una spia.
Un'infiltrata sono.
Allora, riprendiamo. Democrazia ecologica. Allora,
democrazia
prego.
Ecologica e tempo. Secondo me la democrazia ecologica ha bisogno di moltissimo tempo. E faccio un esempio. Quello che è successo con i vari bonus andati tutti male per chi non ha potuto accedere in modo tempestivo, no? Allora, io sono 25 anni che sto cercando di mettere pannelli fotovoltaici, no? A casa mia, e penso che il sole è la nostra unica risorsa, però questo non per tutta una serie di questioni che ora non sto a dire, che c'è di mezzo questa questione del tempo molto molto faraginosa, che impedisce, a mio parere, di poter arrivare a una democrazia ecologica. E poi volevo sollecitarvi anche agli aspetti dell'autonomia differenziata, che ahimè per me sono proprio una spina nel fianco, che sicuramente si arriverà a questa cosa. Del...
Ok, ha messo in orario l'orologio, eh?
Brava, brava. Quello...
Si arriverà, sì, purtroppo a regioni che andranno con passi diversi, si muoveranno in modo diverso. E provo che questo sia profondamente non ecologico, nel senso bezzoniano, ecco. Volevo fare solo queste due considerazioni.
Sì. questo intervento ha arricchito le possibilità di intervenire. Forza.
Stefano. Sì, volevo fare una considerazione che è anche un augurio. Questo richiamo all'abbandono, al vivere sintonico con la natura e le sue strutture più intime, no? Quindi ci fa capire che per quanto noi abbiamo avuto un dono della vita, però siamo comunque, dobbiamo essere rispettosi e amministratori di questo dono. Non siamo a casa, è casa nostra, ma non ne siamo i padroni, nel senso che le leggi, siamo padroni delle grandi leggi della natura. Purtroppo veniamo da una concezione riduzionistica, materialistica, dove la natura è da frazionare, da piegare, da utilizzare, da fruire, da consumare, quasi per un chissà quale ideale, perché era prevedibile già molto tempo fa, sia all'inizio dell'epoca consumistica, che ci sarebbe stato un logico sviluppo verso una distruzione non solo della natura e di conseguenza anche dell'essere umano, perché sappiamo quanto gli impulsi, gli input, l'ambiente e le condizioni neuroambientali incidono sulla strutturazione antropologica, non solo a livello neurologico, ma poi anche psicologico e anche affettivo, e nelle relazioni, nella gestione delle relazioni, ecco, tra gli umani. Quindi io auspico che questa riconquista a vivere e utilizzando l'energia che noi potremo produrre, un po' le possibilità di produrre energia per mantenere anche un certo stile di vita, cioè una certa fruibilità delle relazioni, come abbiamo fatto in passato, però che questo avvenga con una coscienza diversa, non con l'ansia solo di pensare alla bolletta, ma che se io produco energia in un modo, consumo in un certo modo, faccio del bene non solo agli altri, a me stesso, ma contribuisco allo stesso tempo, non è che sono un consumatore, sono un amministratore responsabile di quello che poi è il miglior modo e la miglior condizione di possibilità che io possa avere da un punto di vista di ambiente naturale e di ecologia, di vivere e prosperare. Quindi io spero che questa transizione energetica veramente dia un passo in avanti a uno sviluppo coscienziale potente in termini ecologici. Per quanto riguarda invece le comunità energetiche, credo che si apre un grande capitolo nell'ambito della gestione del diritto privato, e quindi anche la necessità di collegare il diritto privato anche a un diritto dell'ecologia che tutela l'ecologia e l'ambiente, cioè l'ambiente entra in dialogo giuridico con richieste specifiche da parte dei fruitori stessi, e poi anche all'interno delle comunità energetiche le relazioni dovranno in qualche modo, ne dovrà essere garantito l'equilibrio e la vigilanza anche sotto, rispettosamente sotto anche un occhio, insomma, della normativa stessa, ecco, perché altrimenti si rischia facilmente degli squilibri e i classici, poi, come si dice, situazioni un pochino sgradevoli di tipo condominiale, perché praticamente viene istituita una nuova dimensione di condominio, cioè insieme gestiamo qualcosa comunque che è di tutti, ma è anche casa di tutti, perché una fonte energetica in comune è una casa di tutti, insomma. Grazie
Stefano. Senti, ma le tue origini sono senesi per caso?
Dunque, sono nata a Grosseto, ma ho vissuto a Volterra, ho i genitori, ho i nonni materni, Firenze, Mugello.
Perché il tuo toscano sembrava più della zona di Siena che quella di Grosseto.
Sì, e poi frequento molto Siena e ho amicizie a Siena. Comunque, ecco, io nella Toscana, mio nonno paterno è originario di Pistoia, era proprio pistoiese, sì. Quindi diciamo che avendo Siena a 53 quarti d'ora di macchina è più facile assimilare l'unica regione che non ha il dialetto, quindi il toscano non ha una predisposizione al plurilinguismo.
Grazie.
Tra Manzoni e Dante più che altro, come...
mi sembra che il rispetto dei minuti a disposizione ha permesso a molti di parlare e di intervenire. Noi siamo arrivati alle 12:30. Quindi io direi che se non ci sono altri interventi, per esempio vedo Maurizio, ma non so se vuole parlare, o altri ancora. Se non ci sono interventi, chiederei a Marta che cosa pensa di riportare di questi contributi. Quali sono i passaggi che ritiene siano significativi per tutti e non tradiscano nessuno? Prego.
Tra 3 minuti dobbiamo essere in plenaria.
Sì, lo sappiamo.
Va bene, proviamo a fare una cosa veloce. Allora, ha aperto il dibattito Rosalba, mettendo l'attenzione all'importanza dell'esperienza quando si parla di Bateson, e parlando anche di come si possono immaginare diverse forme di energia e di questa democrazia che contempli un'autogestione, che poi è anche uno degli argomenti che ha chiuso il dibattito, quindi siamo un po' tornati all'apertura.
Sì.
E Maria,
date solo un secondo, perché prima è stato escluso l'audio e Rosalba voleva solo aggiungere una piccola cosa.
Però se non c'è tempo lascio perdere.
Siamo proprio agli sgoccioli, direi. Abbiamo 2 minuti a disposizione per dare una mano a Marta e confortarla.
Va bene, allora rinuncio.
Il nostro ascolto. Poi magari intervieni in plenaria, direi.
Sì, ho esagerato.
Allora, prego, Maria Arcidiacono cita un libro di Jonas, Principio di responsabilità, non ho il titolo completo. E parlando quindi dell'etica, abbiamo cominciato a parlare dell'etica, che lei porta anche all'interno del paradigma genitoriale, come esempio di una responsabilità completamente gratuita e completamente altruistica. Quindi abbiamo iniziato a parlare di cura e responsabilità, cioè di una responsabilità che includa tanto la cura al suo interno. Questa è un'idea molto cara a Bateson e alla sua ecologia. Scusate, ma sto cercando di leggere e di ricostruire il discorso, casomai correggetemi. Quindi per Bateson l'ecologia va sempre di pari passo con la politica, ma infatti anche nel nostro dibattito è stato così. E, ci invita a non sacrificare le idee ecologiche per un pragmatismo sfrenato e senza limiti. Quindi torna anche un'idea di libertà come qualcosa che necessariamente debba avere dei limiti messi da noi. Edith porta la questione all'attivismo e parla infatti di bene comune, cioè di come le lotte che tutti i popoli fanno, lei parla anche dell'ambito medico, non so se sia un medico, devono avere come propria intenzione un bene comune, cioè tutti devono essere inclusi in questo bene, non c'è qualcuno che debba essere escluso. E parla anche di giustizia restitutiva, quindi questa giustizia che includa tutti, che era anche uno dei temi del primo intervento di stamattina. Enzo poi parla di queste proposte, di quello che sta succedendo adesso in Italia con queste proposte di legge che sono tristemente attuali. E Valentina comincia a portare l'importanza di alcune parole, consapevolezza del tessuto unitario di cui ha parlato Giulia Testi, democrazia ecologica, etica e struttura che connette. Sì. Tutti questi sono, dice Valentina, dei prodotti auspicabili e che anche Bateson auspicava. Ci vuole però un processo educativo, cioè affinché tutto questo trovi un'attuazione bisogna mettere in campo dei processi, dei cambiamenti, delle novità. E poi sottolinea ancora come sia importante ricordare che le somiglianze precedono le differenze, quindi c'è un tessuto che ci accomuna a priori ed è importante riconoscerlo. E anche è importante educare a questo riconoscimento della somiglianza, che viene prima forse di un'educazione alla differenza. Poi io ho posto l'accento sull'importanza della cura delle parole, quindi della cura in generale e della cura delle parole che usiamo, che sono il primo contatto che abbiamo con le altre persone. Quindi mi piace pensare a una democrazia che entra piano piano nella mia vita anche attraverso la cura di questo, la cura delle piccole azioni. E Enzo poi si pone il problema di mettere insieme tutte le preoccupazioni che ci dà la politica, il contesto attuale e gli sguardi nuovi della democrazia. Cioè come tutto questo che ci stiamo dicendo può diventare un impegno concreto per ognuno di noi nei nostri contesti. Fermatevi se c'è qualcosa da aggiustare. Maria Rosa parla un po' di tristezza, di una certa tristezza che prova pensando alla politica, ma poi porta il discorso a qualcosa di più positivo e all'importanza di allargare il quadro, di produrre pensieri che allarghino il quadro e soprattutto che partano dall'esperienza.
Partano dalle tartarughe anche.
Esatto, che passino dalle tartarughe.
Vai.
Poi torna la metafora dell'arciere che ha guidato un po' la seconda parte del dibattito e dell'importanza, dice Maria Rosa, di provarci comunque a fare centro, di provarci continuamente. E aggiunge che se il nostro obiettivo è quello etico, è inevitabile impegnarci poi a produrre processi etici nelle nostre vite. Sempre ritornando all'esempio delle tartarughe che ci riportano alle nostre somiglianze, a quello che abbiamo in comune. E Laura Rossi poi parte dall'intervento di Marco e di come sia possibile tenere insieme tutti i diversi approcci con un approccio sistemico. E parla di coerenza, dell'importanza del termine informazione, ma parla proprio della coerenza. Come qualcosa che è radicato. Forse qua mi sono persa qualcosa, casomai aggiungete, posso aggiungere qualcos'altro?
Laura.
Mi sembrava ci fosse un pensiero, una conclusione.
Non ti sentiamo, Laura.
Ecco, sì, adesso ho attivato. No, era proprio il tema della coerenza legato all'entanglement, perché anche di grande attualità in quanto ecco questo...
Legata, scusami, no. Non so cosa vuol dire. Legata?
È proprio legame.
Ah.
Tutto correlato vuol dire che sono tutto...
Tutto deve essere coerente.
È coerente e collegato. Quindi sì, è un collegamento okay. Che avviene a tanti livelli anche della materia, quindi anche temi della nuova fisica che sono indagati fino a aspetti profondi.
Allora, un minuto
alla
ancora,
luce
per okay. Concludere, scusate.
Okay.
Ancora per concludere, sì, poi passiamo.
Scusate, se posso un attimo interrompervi, io credo che Marta stia facendo comunque un buon resoconto, penso che sì. Dovremmo andare in plenaria, quindi... Se vogliamo, magari se vi va come ieri, dare un titolo al nostro confronto, sarebbe carino anche oggi. Vi va?
Marta è pronta? Sì.
Io direi sulle tartarughe.
Sulle tartarughe la proposta.
Sì, sì.
Non siamo pronti ad ascoltare.
Guardando le tartarughe.
Bellissimo.
Guardando le tartarughe, via.
Ma c'è il vino dopo, Carlo.
No, il vino c'è per quelli in presenza, non per quelli a distanza.
No, se vi...
Stanno parlando tra loro.
Valentina.
Noi lo aspettiamo,
Stanno parlando tra loro. Tanto se volete approfittare, tanto che loro vanno...